Domenica l'altro ieri, il 12 settembre, si celebravano i 100 anni dalla nascita di un grandissimo narratore polacco, saggista, Stanisław Lem. I più probabilmente lo conoscono in quanto autore di Solaris. Allora, vogliamo partire da qui per una chiacchierata con l'autore di Solaris parte seconda, uscito nel 2020 per edizioni Mimesis. Ecco, noi al telefono, per me è un piacere ritrovarlo qui a Diderot, Sergio Roic. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a tutti, grazie.
Intanto, come le è venuta l'idea di ipotizzare una seconda parte di questo romanzo di grande successo? Poi è diventato anche un film, ma su quello arriviamo. Come le è venuta l'idea e in che modo si lega questa seconda parte che lei ha pubblicato, alla prima?
Ma guardi, l'idea mi è venuta anche un po' per caso. Io pubblicavo in Italia presso un editore di Trento, no? Che poi ha chiuso e poi ho scritto un romanzo per Mimesis, no? Il romanzo precedente a Solaris parte seconda, e quando sono andato a parlare con l'editore a Sesto San Giovanni, quindi a Milano, per questo romanzo che precedeva Solaris parte seconda, insomma, per definire, era fatta, ero talmente contento che poi ho girato un po' di librerie a Milano quel giorno. E volevo prendere, chissà perché, un altro romanzo di Stanislav Lem, no? E invece avevano solo, per modo di dire, perché poi il romanzo maggiore di Lem, il più conosciuto, Solaris, che ho letto nel lontano passato, no? Poi ho visto appunto il film di Tarkovsky, Solaris, Magmatico, e rileggendo Solaris, dopo tantissimi anni, mi è venuta questa idea anche un po' folle. Difatti io ho studiato filosofia e ho degli amici filosofi anche ticinesi, ma anche milanesi, e mi dicevano: no, no, Sergio, no, questo no, non devi farlo, non puoi scrivere sopra Lem. Ma io mi sono impuntato e mi sono messo in testa di scrivere, chiaro, il titolo è anche un po' provocatorio, Solaris parte seconda, l'azione si svolge in effetti dopo quella di Solaris di Lem, però è più che altro un omaggio, nel senso che i protagonisti sono altri, e oltre naturalmente Solaris è sempre lui o esso, no? L'oceano pensante quasi divino, e in realtà è una storia scritta nel mood di Solaris, in quell'ambientazione lì, in quell'immaginario lì, che secondo me, e non solo secondo me, è incredibile,
Eh sì.
eccezionale, irripetibile per
Eh
certi
sì.
versi.
A proposito di mood, di atmosfera, come dire, di sottofondo, mi interessava anche il suo parere rispetto a un'idea sulla quale molti hanno già scritto, peraltro, ovvero il fatto che negli anni 60, 70 soprattutto, ci fossero una sorta di due fantascienze contrapposte, così come c'erano due blocchi contrapposti in politica, c'era una fantascienza del blocco orientale e poi quella invece di matrice principalmente americana del blocco occidentale. Solaris, quando parliamo del film, spesso viene contrapposto dialetticamente a 2001, Odissea nello spazio, quasi fossero due bandiere del patto di Varsavia e della NATO di quegli anni. Lei che pensa di questo tipo di distinzione? C'erano effettivamente delle differenze strutturali tra il modo di scrivere fantascienza nel blocco sovietico e in Occidente?
Ma certo, c'era una rivalità anche piuttosto forte, addirittura a livello letterario, ma questi autori, fra l'altro, poi si distanziano, ad esempio, da quello che si doveva fare un po' nel blocco sovietico. Ci sono i fratelli Strugazzi, no? Che hanno scritto il romanzo Picnic sul ciglio della strada, da cui appunto Tarkovsky ha tratto un altro dei suoi magici film, no? Stalker. E quindi sì, diciamo che comunque erano due tipi di fantascienza un po' diversi. Allora, Stanislav Lem è annoverato come il padre, assieme, non so, a Bradbury, Asimov, adesso magari dimentico qualcuno, degli occidentali, della fantascienza colta, no? Della fantascienza anche di riflessione. Philip Dick anche naturalmente. E dalla parte sovietica, diciamo così, beh, c'era Lem, poi c'erano ad esempio i fratelli Strugazzi ed altri, tutti grandi autori. Effettivamente c'era una differenza, nel senso che questa parte orientale, diciamo, della fantascienza di riflessione o di riflessione filosofica è forse più meditativa, e forse per certi versi, accanto a qualche romanzo di Dick e di Bradbury, va comunque più dentro sulla riflessione magari anche del destino dell'uomo nello spazio e queste cose qua.
Tra l'altro, ascoltandola mi viene in mente, aggiungo a questo elenco di giganti anche Frank Herbert, peraltro l'autore di Dune, anche
certo.
perché ne stiamo parlando tantissimo. A Venezia è uscito la nuova versione, il riadattamento di Villeneuve. Io dico sempre Gilles Villeneuve, mi confondo sempre con il pilota di Formula 1, Denis Villeneuve in realtà è il regista. Ma prima di salutarci, Sergio Roice, La Sellerio, che ha pubblicato questo romanzo in italiano, Solaris, ne parla come del romanzo che è il più compiuto esempio del genere fantascienza filosofica. Lei condivide questa lettura? Che ne pensa?
Sì, direi proprio di sì, perché in fin dei conti Solaris di Lem, per questo che presumo, no, sono certo, diciamo che mi sono agganciato anch'io a questa storia, appunto sul suo immaginario, è una riflessione proprio sul destino dell'uomo, in questa frontiera dello spazio. Ormai tutto l'oro. La Terra è stata scoperta, all'inizio del Novecento era tutta conosciuta, no, dai vari esploratori, e dopo l'uomo è andato nello spazio. Questo è il suo prossimo orizzonte, ma questo orizzonte non è solo un orizzonte, chiamiamolo, come dire, spaziale, geografico, esteso, ma è un orizzonte anche appunto sul destino dell'uomo lì. E in questo, con la prefigurazione di un pianeta cosciente, si presume almeno che sia cosciente nel romanzo di Lem, leggendo Solaris, e addirittura con delle caratteristiche divine, perché poi entra nel cervello dei piloti, degli astronauti che si presentano lì, ci dà un altro, diciamo, come dire, è un altro passo, ma decisivo, verso anche la comprensione appunto dell'universo e di noi stessi, come dire. Chissà cosa troveremo nello spazio profondo, magari qualcuno con cui, ecco, difficilmente dialogheremo, perché appunto nel romanzo Solaris non si riesce a dialogare con questo pianeta dalle caratteristiche divine, però lui entra nella nostra testa. Quindi, ecco, il tema è formidabile.
Roice, poi davvero ci salutiamo, la lascio tornare ai suoi impegni. La sua però è un po' una passione per Solaris, perché anche il progetto a cui lavora attualmente in qualche modo è legato a questo immaginario. Di cosa si tratta?
Sì, io sto scrivendo su circa a metà un romanzo che si chiamerà Giovanna d'Arco anno 1970, ed era un progetto di sceneggiatura di Andrei Tarkovsky, che è appunto il regista del film Solaris, no, degli anni 70, tratto dal romanzo di Lem. E era una sceneggiatura che effettivamente era un film, a partire da una sceneggiatura che Tarkovsky avrebbe voluto scrivere e poi girare, che non riuscì mai a fare. Sa, c'è sempre questa, come dire, questa narrazione, ma perché Tarkovsky ha girato solo 8 film? Ma perché non glieli lasciavano fare? Era difficilissimo girarli in Ur. I suoi temi erano, come dire, rivoluzionari, ma da un altro punto di vista rispetto a quello che si filmava allora in Unione Sovietica, no?
Sì.
E allora io praticamente immagino che ci sia una storia diversa, che glielo fanno fare, ma in Francia, questo film, naturalmente nel 1970, una nuova Giovanna d'Arco, e io nel mio romanzo prefiguro che ci sia stata la vittoria dei sessantottini, poi sostenuta da un governo militare, quindi queste rivoluzioni spesso vanno a finire lì, però che appunto a Tarkovsky, il grande regista, è rimasto il gusto. Lui, se rimaneva in URSS, avrebbe girato appunto Solaris, come nella storia vera. E quindi c'è sempre un pezzo di Solaris che ritorna, e la fine sarà solariana, alla fine si manifesterà Solari sulla Terra in modo anche drammatico.
Io ringrazio Sergio Roicer, lasciamo in sospeso il finale, naturalmente, non si
Certo.
deve mai anticipare. Grazie intanto per questa chiacchierata. Ricordiamo i 100 anni dalla nascita di Stanisław Lem, il grande narratore, saggista polacco, autore di Solaris. Grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi, buonasera, buonasera.